Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Alcuni premi Nobel, ricercatori della NASA e professori universitari, ha fatto un check-up del pianeta Terra. Gli studiosi si sono chiesti quali siano i sistemi fondamentali per la vita e quanto ancora potranno resistere ai cambiamenti provocati dal clima. Lo studio ha individuato 9 sistemi che riassumono il problema della sostenibilità. In 3 di questi, l'umanità ha superato il confine oltre il quale è possibile un cambiamento improvviso e irreversibile che renderà il pianeta meno ospitale per gli esseri viventi. Il sistema che preoccupa di più è quello della biodiversità, perché la scomparsa di molte specie mette a rischio gli ecosistemi e i servizi che offrono. Anche il clima è a rischio ed è stato profondamente sconvolto il ciclo dell'azoto. La natura potrebbe sopportare la trasformazione in composti chimici di 35 milioni di tonnellate di azoto atmosferico all'anno, ma la produzione di fertilizzanti e altri prodotti azotati è di 121 milioni di tonnellate, destinate in gran parte a finire nei fiumi e nei mari. In altri casi, come per l'acidificazione degli oceani, il limite di sostenibilità sta per essere superato. In un quadro così compromesso, c'è una buona notizia. Si era varcato il confine di sostenibilità nella distruzione dell'ozono atmosferico, ma poi si è riuscito a tornare nei limiti grazie a politiche adeguate. Buonasera e bentornati ad una nuova puntata di Polaroid in compagnia di Alessia. Questa sera insieme a me c'è il pupazzo Cesare. Io non sono una ventriloqua, quindi il pupazzo Cesare non parlerà, ma è in mia compagnia perché mi manca il gatto e quindi ovviamente accanto al mio microfono c'è il mio pupazzo Cesare. Allora, ieri sera c'è stata l'ultima puntata del Grande Fratello, del GF10. Era la festa delle donne, l'8 marzo. Io ovviamente non sono andata a festeggiare in uno di quegli strani avvenimenti fatto di minigonne e boa piumati, ma sono rimasta a casa a guardare la finale. E ovviamente io sono stata contenta perché ha vinto il mio beniamino Mauro Marin. Ma perché si parla del Grande Fratello? Non sicuramente perché improvvisamente mi è venuta questa voglia di guardare la TV italiana e la sua bassa qualità, anche se non nego a volte di cadere in tentazione, ma perché c'è una notizia importante che riguarda i lavoratori sardi e in particolare quelli di Iglesias. Che cosa è successo? Praticamente c'è una situazione molto critica nella fabbrica della Vinivis di Porto Torres, la ex Enichem, che è stata chiusa, e i suoi lavoratori, 130 lavoratori, in più altri si aggiungono facenti parte delle cooperative, sono in cassa integrazione. Quindi che cosa è successo? Siamo all'isola della Sinara, Nord Sardegna, ex supercarcere che ospitò i boss del 41 bis, tra cui Totò Riina, giusto per un po' di riferimento geografico. Che cosa accade? Si inscena l'isola dei cassi integrati, ossia i 130 lavoratori della Vinivis di Porto Torres che sono alle prese con un'avvertenza sfiancante, vogliono imitare l'isola dei famosi di Simona Ventura e quindi si sono praticamente relegati nel loro luogo di lavoro, facendo parte di un reality che ha avuto un discreto successo su Facebook. E infatti 15.000 persone seguono l'evento su Facebook appunto sembra che l'unico mezzo di comunicazione tra appunto il telefono staccato e varie linee interrotte sia proprio Facebook. Quindi che cosa accade effettivamente in più in pratica in questa industria? Non c'è nessuna certezza, in prospettiva c'è solo la speranza per i lavoratori che è affidata alla recente notizia dell'intesa tra l'ENI e gli arabi dell'Aramco, che dovrebbe culminare con l'acquisizione della Vinivis. E quindi fino a quel momento, i lavoratori rimarranno cassa integrati. In palio non ci sono 250.000 euro della notorietà in tutta Italia, ma proprio il lavoro.
Mila 55 che importa ormai. tempo per il partito.
C'è un lutto, o meglio una novità in casa Ratzinger, perché il fratello di Papa Benedetto XVI si è scusato con gli ex ragazzi del coro dei passeri del Duomo di Ratisbona per le percosse e gli abusi subiti in passato. Quindi si svela un nuovo segreto in casa Vaticana. Rivela due fatti per la prima volta, ossia che egli stesso qualche volta ha dato ceffoni ai bimbi del coro e che dai suoi piccoli coristi aveva saputo che il rettore dell'internat, ossia il convitto in cui i ragazzi vivevano, li picchiava sistematicamente, con durezza e spesso persino senza alcun motivo che potesse spingerlo a decidere una punizione. Il fratello del pontefice ha fornito queste dichiarazioni durante una lunga intervista ad un quotidiano tedesco, conservatore e cattolico, molto vicino alla Chiesa e alla CSU, ossia l'Unione Cristiano Sociale. E quindi le sue risposte offrono nuovi e pesanti dettagli sul clima di violenza e paura che è presente nelle istituzioni cattoliche. Quindi si inasprisce il clima in generale a pochi giorni tra il Vaticano, all'incontro tra il Vaticano e il Papa, insieme al presidente della conferenza episcopale tedesca. Dopo questa notizia interessante che riguarda il Vaticano, io passerei la parola ai ragazzi di Informality, ad Alessandro e Giancarlo, che ringrazio anticipatamente per qualunque loro pillola di novità all'interno della loro rubrica, e soprattutto vi do un'anticipazione perché ci spiegheranno come mai si dice, c'è un antico proverbio cinese, direi, che riguarda le donne, ossia che di solito le donne fanno due cose contemporaneamente, mentre invece gli uomini ne fanno una sola, e si dice che l'uomo la fa sicuramente bene, mentre invece la donna ne fa due, di cui una molto spesso è truccarsi. A questo punto la parola ai ragazzi di Informality e noi ci risentiamo dopo.
Mi alzo al mattino con una nuova illusione.
Benvenuti a una nuova puntata di Informality, benvenuti da Alessandro
e Giancarlo, buonasera.
Buonasera a tutti, questa settimana dopo le vicissitudini del panino della settimana scorsa e del grande Milioni, parliamo invece di un ritorno.
È ritornato quasi libero, diciamo.
Quasi in semilibertà,
ha cominciato a 50-60 anni a lavorare,
60.
A lavorare onestamente.
Il buon René, il bel René, Renato Vallanzasca.
Il re della mala milanese che negli anni 70 imperversava per tutto il nord Italia andando a sequestrare, rapinare...
Una brava persona, insomma.
Sì, gente per bene.
Gente per bene. Il bel René era...
Ad oggi farebbe il ministro, diciamo.
Esatto, infatti negli anni 70, anni bui in cui si carcerava la gente. Il bel René usufruisce adesso di uno sconto della pena, si può dire. Sta scontando l'ultima parte della sua pena avendo...
Pensa a lavorare.
Lui che... invece per tutta la vita fino al suo arresto faceva rapine e sequestri, adesso sta lavorando.
Faceva uno sporco lavoro, ma qualcuno doveva pur farlo.
Esatto. È stato condannato a 4 ergastoli, simpaticamente, e diversi omicidi. Insomma, una brava persona che adesso, dopo tanti anni... Perché fa notizia? Fa notizia perché Renato Vallanzasca è stato... oggetto di critiche, di apprezzamenti, era un sex symbol, nonostante insomma la sua vita così simpatica, è il personaggio poco, come dire, poco urbano.
Sì, è un personaggio molto particolare, colpiva per la sua bellezza, il suo modo di fare,
la sua sfrontatezza.
Esatto.
Piaceva, alle donne piaceva, sì.
Eh sì, il classico bandito, bello.
Il bel bandito che addirittura fu...
A posto di parlare di queste cazzate clamorose...
Esatto. Alle donne a cui piaceva Lanzasca, questi insomma esempi di intelligenza, dedichiamo insomma l'augurio per la giornata di ieri, che era l'8 marzo, festa della donna.
Esatto, festa della donna, uno unico giorno, uno e solo giorno in cui la donna, diciamo, è pari all'uomo.
Sì, esatto, perché durante...
Si festeggia per questo, credo.
Si festeggia, insomma, per farla sentire un po' come noi, no?
Perché... Esatto, il resto dei giorni diventa torna ad essere quell'animale domestico così tanto utile all'uomo.
Quello che danno insieme con la cucina, no? Quando compri la cucina c'è anche la donna.
Esatto, esatto, gli ultimi tempi anche straniera per molti.
Esatto, con l'Ariston danno le romene, vale. Terribile questa storia, però è così. Perché noi diciamo questa cosa un po' misogina? Perché in effetti la situazione della donna in Italia non è molto cambiata, nonostante ogni anno ci sia l'8 marzo. Ma come sarà mai? C'è l'8 marzo eppure?
Eppure pare che comunque l'Italia rappresenti uno dei paesi più indietro.
No!
Sì, anche da questo punto di vista.
Non
sembra proprio scontato, ormai non c'è bisogno neanche, non fa più notizia. Però pare che l'Italia sia uno dei paesi più arretrati per quanto riguarda l'occupazione femminile.
Ma perché queste donne adesso vogliono anche il lavoro?
Sì, sì, diciamo di sì, questa chiaramente è una di quelle pretese assurde fuori dal mondo. Però purtroppo, essendo in democrazia ancora per poco, dobbiamo accettare ancora queste cose.
Il discorso è che le donne non solo hanno difficoltà all'inserimento lavorativo, ma hanno anche minori garanzie con questa cosa che chiamano il precariato, no? Questa cosa che c'è di moda da qualche anno.
Sì, poi c'hanno questa scusa di dover rimanere incinta.
Cioè, c'hanno sta gravidanza, tutte quante a un certo punto c'hanno sta malattia di 9 mesi, non storiaccio.
Ma per favore, sono un problema continuo, diciamo la verità.
Sì, adesso che fa? Vogliamo garantire proprio tutti?
Io rimpiango l'angelo del focolare,
esatto,
quell'angelo fantastico che il buon Benito aveva istituito, aveva mitizzato.
Esatto,
anche... era la soluzione a tutto, diciamo.
E invece adesso queste qua, dopo il voto anche il lavoro, non si accontentano mai, avevano ragione quelli che si schierano contro, perché oggi diamo il voto, domani che vorranno pure lavorare, e così è.
E così è successo, infatti il buon Silvio ha fatto proprio riferimento non tanto alle donne lavoratrici, ma alle buone casalinghe, quelle...
Bravo, oppure alle immigrate, quelle belle e buone che arrivano dall'est. Bravo Silvio!
Dall'Albania soprattutto.
Esatto, viva l'Albania e viva la...
Slurp.
Esatto, esatto. E possiamo lanciare la prima canzone, dai.
Sì, possiamo parlare.
La settimana andiamo pesante.
Una bella canzone sulle donne, direi io.
Una bella canzone sulle donne, ma ironica o seria?
No, seria. Così possiamo smentire anche tutte quelle boiate imbarazzanti che abbiamo appena detto. Diciamo.
In realtà, cioè, noi non la pensiamo esattamente così.
Probabilmente Alessia non ci manderà in onda questa volta.
E poi lo dovete sapere che Alessia è bionda. Alessia è una donna bionda. E si fa sempre, insomma, della facile ironia sulle donne bionde, no?
Sì, si fa la facile ironia anche su quelle che sono quasi bionde, diciamo. Il biondo colpisce,
si
diciamo.
Si dice che siano, insomma, svampite, stupide. Io devo dire anche tu, Gianca. Cioè, io in realtà Alessia la conosco da diversi anni, e anche quando si è tinta i capelli
è rimasta sempre uguale.
Sempre, diciamo. Non cambia niente, quindi cambia niente, il colore dei capelli è ininfluente.
Infatti quando vedo una donna bionda al volante,
minchia, scappa, paura proprio,
cambia di strada, esatto, comunque, esatto. Vabbè.
Allora, andiamo con la prima canzone. Partiamo con una voce classica della musica femminile, insomma, un'interprete fantastica. Però la canzone è il punto di vista femminile sugli uomini, insomma, questa volta parliamo di uomini, però detto dalle donne, no?
Sì, anche se è scritta da Luciano Ligabue, sempre come queste cose anomale italiane.
Perché dovete sapere che anche quello che le donne non dicono è scritta da Ruggeri.
Esatto, quindi...
Io posso dire la mia sugli uomini di Fiorella Mannoia.
Per pazienza, donne, magari cantatele, ma continuate a non scriverle, visto il successo che queste canzoni ottengono.
Ok, sono meglio gli uomini quando pensano da donne che...
Esatto,
quando...
okay. Sensibilissimi.
com'è la canzone? Io posso dire la mia sugli uomini, Fiorella Mannoia.
Qualche giorno è molto meglio, qualche giorno non mi sbaglio, vedo chiaramente quel che c'è. Le colline, le vetrine, la mia stanza da imbiancare, questa faccia che va bene già com'è. Guardo in faccia il sole, fino a lacrimare, fino a che si vedrà chi per primo abbassa gli occhi. Le mie amiche sono amare, se si parla un po' d'amore, tanto ognuna sa comunque quel che sa. Io posso dire la mia sugli uomini, qualcuno l'ho conosciuto, coperta di troppo. Appena finisce la notte qualcosa mi inventerò. Qualche giorno è proprio meglio, ogni minimo dettaglio. Sento chiaramente quel che c'è. Le risate, le sirene, le sorprese di un aprile. Questo cuore che va bene già com'è. Che si vedrà chi per primo abbassa il cuore. Le mie amiche sanno stare dalla parte dell'amore, tanto ognuna sa comunque quel che sa. Qualcuno mi è solo sembrato, qualcuno l'ho proprio sbagliato e qualcuno lo sbaglierò. Ma posso dire la mia sugli uomini. La tazza di latte che scotta e quella coperta di troppo. Avanti e non mi sbaglio, so precisamente cosa c'è per me.
E Fiorella può dire la sua sugli uomini. Anche tu, Giancarlo, puoi dire la tua sugli uomini, vero?
Sì, volevo dire la mia sugli uomini e soprattutto sulle donne, visto che, tornando al discorso precedente, possiamo dire che il nostro paese solo il 46% delle donne ha un impiego. Di queste, il 27% lascia il posto dopo la prima gravidanza. Un altro 15% non rientra sul posto di lavoro dopo il secondo figlio. Una situazione abbastanza drammatica.
Drammatica, sì, però diciamo che di questo poi invece ne vanno a gioire le cucine e le case di tutti gli italiani, che sono sempre pulite e il focolare è sempre riscaldato da questa presenza che va ingrandendosi col tempo e occupa un po' più spazio nella cucina e tiene pulito. Insomma, è una figura importante.
Una figura da caca figli, come si diceva.
sei quasi volgare.
Quasi, direi quasi.
Quasi volgare. Però è così che, a quanto pare, visto che non ci sono riforme in merito né per quanto riguarda la stabilità lavorativa né per quanto riguarda la tutela della donna sul lavoro, è così pare che le vogliano la nostra classe dirigente, no?
Sì, però in realtà bisogna dare atto a questo governo.
Diamo.
Di aver dato molto spazio a queste donne, diciamo, dalle grandi doti.
Nella composizione dei, dici, della squadra di governo?
Sì, abbiamo delle
di
ministre.
Di quale doti parliamo? Quelle grandi
parliamo
doti?
Parliamo di doti visibilissime agli occhi, che nessuno può negare.
Per esempio.
Visibilissime agli occhi e non, però, possiamo dire anche.
Anche.
Perché sicuramente sono cose abbastanza private.
Ma tu alludi?
No, non alludo, sono proprio diretto invece, vi dico proprio che è chiaro e evidente che sia, così, anche giusto.
Vabbè, no, sono donne sicuramente dalle grandi qualità e che sanno come fare strada.
Sì, fare strada, sanno fare talmente tante cose che il nostro premier ha beneficiato di queste doti e le ha rese ministre.
Sì, e pare stiamo facendo anche molto male in realtà.
Bisogna vedere se però continuano a fare quello che hanno fatto prima molto bene, quindi stanno facendo molto bene.
Insomma, esatto, non ci stanno gli estremi di, per sfiduciare le ministre.
Pensa, anche alcune si facevano pagare, sono state candidate al...
Esatto, adesso ci sta, perché dopo il casino che ci fu con le elezioni europee, con Vallettopoli, in realtà poi queste bisognava collocarle in qualche modo, no?
Esatto, la gnocca, la donna gnocca, quindi fa strada. Quindi
in Italia la donna in realtà non è che una figura marginale, anzi, in realtà è importantissima.
Esatto, più gnocca, più zinne già.
Esatto, che poi tra l'altro pare che la Daddario stia incidendo un disco, lo sai?
Quindi diciamo è tutto un circolo.
Se esce il disco ve lo passiamo qua in radio, giuro.
Sì, sì, mi sembra inevitabile.
Ma farà rap, pop, che fa? Pop?
Farà pop, sì.
Sì, farà pop. È basso il livello, sta puntata è bassissimo.
Bassissimo, però è per far notare appunto qual è il livello dell'occupazione.
Sì, non è che noi siamo di basso livello, è proprio che l'Italia è così e noi non possiamo emergere, che sennò sembra brutto, guardi dall'alto verso il basso.
Esatto.
Vogliamo così terra. A proposito di donne, no, per continuare a parlare di donne, l'altro ieri c'è stata la premiazione degli Oscar e c'è stato il flop di Avatar, ragazzi.
Sì, no? Tutti sì, almeno io. Mi aspettavo un grande successo di Avatar.
No, guarda, tutti, anche la stampa ha sottolineato questa cosa. Guarda, io pure, devo dire, dal mio basso sempre profilo, mi aspettavo un successone di Avatar, anche perché era costato soldoni, record di incassi tutti i tempi, film, a mio avviso, ho visto il blockbuster e me...
Vabbè, sì, chiaramente fatto per gli Oscar, però evidentemente
era fatto pure per me. Era fatto
sì, pure per gli Oscar, perché chiaramente, cioè, pensa che c'è gente che si è anche incazzata perché non ha vinto l'Oscar.
Giustamente,
cioè,
perché
c'è ancora a credere negli Oscar.
Sì, sì, esatto. E che succede? Quindi gli è andata male. Gli è andata male a James Cameron. E la cosa brutta,
ha vinto la sua ex moglie.
La ex moglie, quindi c'è la rivalsa dell'ex moglie, che mo tipo la chiama, tipo con l'avvocato gli manda pure le cose mo per farlo rosicato, no?
Gli rimanda i soldi indietro, chissà quanto pagherà.
tipo lettera dell'avvocato: vista la vittoria, recente vittoria agli Oscar, la sua ex moglie non vuole i soldi per questo mese e dal prossimo sì.
Pare sia uscito, cioè, fuori dal, insomma, dalla sala, si è sentito è ridicolo.
Esatto, questa
dopo il danno alla beffa.
Esatto, quindi James Cameron sarà via. No, in realtà non sarà via perché ha vinto un sacco di soldi. Poi non
ha vinto tre premi.
Quindi. Ha vinto tre premi, di cui uno italo-americano. Che ha detto, sì, ma non erano di Avatar. Uno era quello che faceva colonna sonora di Up, no? Non sai niente, dai. Vabbè, mente, che succede?
Pensa un po' Up. Cioè, alla di cinema e parliamo di Up.
Ha vinto quello che è la colonna sonora di Up, che è un italo americano. Ha ottenuto la cittadinanza italiana nel 2009. Sono preparatissimo.
Le chiavi della città.
Sì, esatto. Quelle che si danno una volta agli ospiti illustri. E invece ha vinto direttore della fotografia per Avatar, perché la fotografia di Avatar è effettivamente spettacolare, ed è un italo americano che si è trasferito lì a 7 anni e ha salutato, a parte che ha fatto il saluto in italiano, e questo è figo, a me italiano mi fa figo, e ha detto saluto,
direi invece rimane nella
sono mediocre
sti cazzi.
Però ha fatto il saluto in italiano, ha detto viva l'Italia, viva l'Italia, e beh, un bello spot, visto che noi non siamo andati granché con gli Oscar da qualche anno, che fanno una lira, insomma.
Sì, ma non è un problema, io andrei avanti, diciamo, gli Oscar loro se la cantano e se la suonano, quindi spendono i soldi e li rivincono, quindi è un problema.
Sì, però sai, quelle cose fanno poi introiti, fanno incassi, no?
Sì, ma tanti soldi.
La vita è bella, sai quanto ho guadagnato dopo.
Sì, ma chi ha guadagnato però sulla vita è bella?
Io no, perché io sono pagato sempre i soldi per andarmi a vedere il cinema, bel film, gran film, geniale. Allora io lancerei la prima canzone, che lanciamo?
Io non lo so, possiamo anche chiedere facciamo da casa, un sms,
facciamo insomma questa cosa nuova.
Dai,
vediamo
il numero, magari.
Il numero è 320 75 6 00.
Non si è capito bene, ma credo che qualcuno abbia già capito, ci è arrivato un messaggio, non sbaglio. Eccolo qui,
perfetto, è arrivato qua, ci dicono di ehi, questa è una richiestona, no?
Sì, una richiesta, ci chiedono di alzare il livello e di vergognarci per quello abbiamo detto.
Ok, ma qua alziamo il livello della trasmissione della radio tutta proprio.
Sì, infatti chiediamo scusa per quello che abbiamo detto.
Allora, Mirko dalle Marche ci chiede Ave
citazione.
Ci chiede Ave Maria di De André, ma ce l'abbiamo qua, avvocato, noi ci abbiamo solo cazzate. Ave Maria di André.
In realtà no, sulla musica abbiamo sempre rispettato.
C'è un certo livello.
Un certo di dignità. Allora, purtroppo abbiamo anche parlato.
Esatto. E abbassiamo il livello subito dopo la canzone. Tranquilli, torniamo a parlare noi. Ave Maria di De André, tratto dalla buona novella.
E te ne vai, Maria, fra l'altra gente che si raccoglie intorno al tuo passare, siete di sguardi che non fanno male nella stagione di essere madre. Sai che fra un'ora forse piangerai, poi la tua mano nasconderà un sorriso. Gioia e dolore hanno il confine incerto nella stagione che illumina il viso. Ave Maria, adesso che sei donna, ave alle donne come te, Maria, femmine un giorno per un nuovo amore, povero ricco, umile o messia, femmine un giorno e poi madri per sempre nella stagione che stagioni non sente.
Spettacolare, a dir poco spettacolare, la poetica che tocca in questa canzone, la figura della donna madre per Fabrizio De André.
Sì, veramente, questo ha alzato chiaramente il livello di questa.
Adesso io mi sento stupido a parlare adesso dopo questa canzone. Che dobbiamo...
Sì, però ci tocca, quindi di conseguenza continuiamo a parlare sempre sulla linea della festa della
donna. La festa della donna, questa festa fantastica che una volta all'anno ci ricorda che le donne non sono solo... un oggetto sessuale da attaccare sui cartelloni pubblicitari, né quantomeno una suppellettile della cucina, ma anche delle aspiranti lavoratrici.
Esatto, il Corriere della Sera fa riferimento a questa festa.
Il pompiere della sera, come lo chiama il nostro amico Travaglio,
parla della
festa alla donna e parla di... Da dove voi donne che ascoltate la trasmissione sapete da dove vengono le mimose che i più simpatici amici vi regalano?
Sì, soprattutto nelle grandi città questo accade, perché gli altri le raccolgono nei propri giardini,
strappano, esatto, le strappano dai rami che trovano nel vicino, no?
Esatto, invece nelle grandi città pare, è abbastanza evidente che insieme agli ombrelli, quelli che vendono
e agli accendini,
appena piove comunque sono sempre presenti, oppure i stessi calzini.
Ma sarà così anche lì dove va questa radio?
Ma suppongo di sì, a Roma è così.
A Roma come fanno due schizzi, stanno i marocchini pronti con gli ombrelli.
Che poi non sono marocchini,
no,
sono
che poi sono generalmente generico, ormai il marocchino,
comprende un po' tutti, sì.
Questo Marocco che va
dal
Nord Africa al Pakistan.
Insomma, il Corriere della Sera parla dei cingalesi e bengalesi che hanno i loro appartamenti in cui vivono in 3.000 in un metro quadro,
esatto,
pieno di scatoloni con le mimose che vanno a vendere poi a tutti.
La mimosa non cresce. C'è una pianta, cresce nella terra, no? Lo scatolone, come funziona?
Eh sì, vengono, chissà da dove vengono, quello non glielo so dire.
Sono cingalesi, te l'ho appena detto.
Non credo vengano dalla loro terra, comunque.
scusate la battuta.
Insomma, praticamente quindi il Corriere della Sera fa riferimento a questa festa anche come un mercato chiaramente
fiorente,
nero.
Oh, la battuta è fiorente come mimosa.
Con tutti i suoi lati negativi.
Era meglio se dicevo i cinghialesi, faceva ridere di più.
Io chiuderei la puntata punto.
Dai, era brutta, però così brutta.
Nell'imbarazzo generale continuo a dire che comunque questa festa comunque porta anche a dei mercati in difficoltà, in situazioni difficili, come i cingalesi e bengalesi che sfruttano appunto queste feste per tutti quei simpaticoni che
regalano la mimosa e la comprano da loro. Siete dei meglio, siete.
Esatto, e quindi tutto quel mercato particolare,
sotterraneo, un po'
underground, che esiste alle spalle.
A little bit underground.
It's on the floor.
Ok. E, quindi questo è un altro aspetto della festa delle donne. Però come andava detto. Ma c'è una cosa da dire riguardo Ave Maria, no? Prima avevo sentito quella canzone.
Ave Maria è la figura femminile della Madonna, che è molto importante.
Sì, però lui in realtà la laicizza al massimo. Insomma,
certo, no? lui sì, sicuramente.
La laicizza e ne guarda l'aspetto materno e carnale. Ma c'è un'altra Madonna che in questi giorni sta facendo parlare di sé, ed è una Madonna su un pezzetto di legno, raffigurata su un pezzetto di legno in Francia.
Che fa questa Madonna?
Dans les banlieues. Dalle ballie, prendete le belle francese, c'è una Madonna che piange lacrime di olio. Che si era magnata la sera prima?
Bisogna vedere, ma è olio extravergine d'oliva, olio di semi?
Pare olio di motore, no, non si sa veramente. Il discorso è che un certo Esat Altianglu, non lo so leggere, giuro, è difficilissimo. Esat è il nome, e questo è Esat, non si sbaglia. Altindagoglu. Cittadino d'origine turca, cioè
non avevamo dubbi su quello.
Deve aver avuto una vita difficilissima con questo nome. Mentre che succede? Dal 12 febbraio scorso la sua Madonnina appesa sul muro goccia olio. Sembra una cosa assurda, però lui è là che ogni giorno tocca asciugare sta Madonna. Come sta la Madonna? Goccia ancora. Però che succede? Sta cosa ha attirato l'attenzione un po' di tutta Europa.
Io già immagino i pellegrini che partiranno a piedi da tutte le parti del mondo.
C'è gente che partirà da Matera in ginocchio per raggiungere i sobborghi di Parigi.
Io che pensavo che questi metodi per arricchirsi fossero finiti, invece.
No, quando perdi il lavoro, donne che perdete il lavoro per la gravidanza, ricordatevi che c'è il trucchetto dell'olio.
Esatto, una bella siringa sulla Madonnina che c'avete in giardino.
Adesso il cittadino Altindangoglu, vi giuro si chiama così, chiederà a un vescovo di assistere alla lacrimazione così che il miracolo possa essere riconosciuto ufficialmente.
E noi ci facciamo una grassa risata, perché nel 2010 ancora stiamo a credere a ste cose.
Però c'è una donna di cui io voglio, Giancarlo non voleva perché dice la notizia è scottante, dividerà,
è scontante,
e ci saranno l'associazione delle consumatrici, l'associazione
delle consumatrici,
sì, ci saranno le donne,
però forse caso. Per chiudere sempre sul livello mediocre che abbiamo condotto questa
5 meno meno poi
drammatica puntata, 5 meno meno stiamo,
restiamo, perché 5 sto, perché poi
diventa 6,
che succede?
Che è successo?
Che è successo? Allora,
innanzitutto il luogo, perché
il
è importante.
Dove siamo? Milano.
A Milano, quindi non è più negli Stati Uniti dove accadono di solito queste cose.
Allora, porta un bacio a Milano, no?
Esatto.
Questa è criptica, chi la capisce anche. Allora, è stata condannata a 4 anni e 4 mesi di reclusione l'educatrice di 30 anni arrestata nel luglio scorso per aver avuto rapporti sessuali con un ragazzino di 13.
È stata condannata questa educatrice.
Mettetevi nei panni del ragazzino. Il ragazzino, siccome ha qualche difficoltà di ambientamento e di adattamento con gli altri ragazzi, viene dai servizi sociali nominato una educatrice che lo deve educare. Questa educatrice ha 30 anni e magari anche carina. Oltre alle ripetizioni, lo inizia all'arte amatoria, diciamo.
Comunque lo educa anche in altri ambiti.
Esatto, però sono stato un signore a dire, lo educa.
Sì, io penso che potrebbero denunciarci.
Allora, questo. Che succede? Questo ragazzino, nonostante le ripetizioni...
Sarebbe il caso di denunciarci, esatto. Qualcuno lo faccia.
Durante le ripetizioni, gli vengono date ripetizioni di tutti i tipi. Insomma, gli si dà... Diamo sta ripassata generale al programma,
insomma,
no?
Suppongo che il ragazzino si sia divertito ben oltre le sue aspettative.
Esatto, la mamma, Rosicona, vede i messaggi SMS sul cellulare del ragazzino e denuncia la cosa alla polizia. La polizia arriva e becca la donna in flagrante.
Sti perbenisti, maledetti.
Perbenisti. Il ragazzino, che cosa succede? Il giudice ha riconosciuto anche un risarcimento a titolo provvisorio, di 30.000 euro a favore del minore.
Immagina, ma quanto costa un gigolò? Senso.
Ma io all'età sua, no? All'età sua, a 13 anni, ma dico, mi fanno le ripetizioni, mi fanno il ripassone generale e mi danno pure 30.000 euro. Ma dove devo firmare? Cioè, dove devo firmare? Quindi colgo l'occasione per lanciare un appello da questa radio. Se ci fossero, insomma, come si dice, assistenti sociali che vogliono fare un ripassone e abusare di un non più minorenne, qui, insomma, qua Giancarlo non so tu come la pensi, ma se mi danno 30.000 euro, anche se non mi danno 30.000 euro, io ci sto.
Ero anche con un assistente maschio, diciamo. Maschio.
Esatto, per un antico per la casa, che cosa non si farebbe? Allora,
io dedicherei questa puntata ad alto tasso
mediocrità.
Di mediocrità ad Alessia.
Alla bionda Alessia, che nonostante è bionda, comunque. Cioè, che femmina.
Si difende.
E un bacio al gatto.
Un bacio al gatto che non era un doppio senso, ma in realtà era un saluto al gatto Cesare.
Cesare, il gatto d'Alessia, che sono sicuro se lo porta anche là quando registra, fa la scicquettona con...
È stato coinvolto nelle precedenti puntate insieme a Bigazzi, non so se ricordate.
Mi pare che goda di ottima salute il gatto,
sì,
Cesare.
Ottima salute il gatto.
Attenta
Cesare,
che Bigazzi dice che viene a fare una gita là da voi. Io non so, mettete i gatti dentro la
adesso
sera
che ha tempo libero.
Esatto. E quindi diciamo, dai, la chiudiamo qua, dai.
Chiudiamo qua in maniera totalmente imbarazzante.
Esatto. Un bacione enorme a tutte le donne e a tutti i gatti delle,
del mondo.
Non delle donne, perché è imbarazzante quella cosa. Ci sentiamo forse la prossima settimana.
Speriamo che qualcuno ci denunci. Ciao.
Esatto. Ciao da Alessandro
e Giancarlo.
Ciao.
Ottimo a dirlo. Ciao.
Torniamo in studio per passare ad una notizia di politica estera. Infatti è molto importante in questi giorni il fatto che ci siano le elezioni in Iraq e che siano 18 province e 19 milioni di potenziali elettori che sono chiamati a scegliere fra un numero che oscilla fino ai 6.000 candidati, anzi molto di più. Purtroppo non è mancato il clima di violenza, ci sono stati 38 morti, oltre 110 feriti, attacchi concentrati a Baghdad, 50 colpi di mortaio sparati sulla capitale e ben 3 purtroppo all'interno della teoricamente intoccabile Green Zone. Quindi, giusto per capire bene o male che cosa succede in Iraq, attualmente ci sono due principali coalizioni in gara per ottenere la maggioranza dei seggi in Parlamento. Una è l'Alleanza per lo Stato di Diritto dell'attuale premier al-Maliki e quella poi denominata Irachia, che fa capo allo sfidante Iyad Allawi. La prima, quindi quella di al-Maliki, è formata da 36 diverse fazioni e ha un carattere principalmente nazionalista, anche se al suo interno sono presenti delle fazioni confessionali. La seconda invece di Allawi, quindi Irachia, è una coalizione che ricalca in parte la caratteristica che è presente anche nella lista di al-Maliki, alla quale però si aggiunge la stessa identità araba. Ci stanno poi alcune formazioni minoritarie che sono definite Unity of Iraq Alliance, un'unione piuttosto trasversale, e la Kurdistan Alliance, perché non dimentichiamo la presenza della minoranza curda effettivamente contingente e abbastanza numerosa nel paese. Le ultime elezioni provinciali, quindi guardiamo un pochettino al background, si sono svolte nel gennaio del 2009 e il premier al-Maliki si è affermato in 9 delle 18 province, pur non riuscendo a raggiungere la maggioranza assoluta. A gennaio è stato poi decisivo il gioco delle alleanze e non c'è stato motivo per credere che anche questa volta non sarà la stessa cosa. Quindi quello che possiamo sottolineare, a parte il clima generale di violenza, è il fatto che comunque gli iracheni che si sono recati alle urne e quindi la loro partecipazione si sia attestata intorno al 62%, che tuttavia è un dato inferiore a quanto accaduto nel 2005, anno durante il quale l'affluenza alle urne è stata del 75%. Comunque sono state molto importanti questo dato, è molto importante questo dato se si considera che in alcune zone sunnite si è toccata la quota del 90%, nonostante l'emittente araba Al Jazeera abbia comunque parlato di affluenza onesta. E i risultati si avranno non prima dell'11 marzo e quelli definitivi però, se non ci saranno intoppi, avverranno intorno al 18 di marzo. Tuttavia appunto ci sono incertezze anche su questo, perché la questione molto spesso è complicata proprio a causa di possibili brogli o addirittura di continui attentati o di continue violenze che accadono proprio nelle zone vicino alle urne. Infatti le fonti diplomatiche statunitense affermano che ci potrebbero volere alcuni mesi prima di dell'effettivo risultato. E tra l'altro, sempre da parte statunitense, ci si chiede come sarà poi gestito il ritiro delle truppe americane. E quindi, dopo questo sguardo all'Iraq, io passerei ad una canzone dei Temple of the Dog. Ricordiamo che sono un gruppo che raccoglie gli artisti che provengono dai Pearl Jam e dai Soundgarden.
You call me a dog, well that's fair enough. Cause it ain't no use to pretend you're wrong. And you call me out, I can't hide.
Mistero che affligge l'isola di Cipro, perché, come ricorderete voi appassionati della politica internazionale, l'anno scorso era sparito il corpo del vecchio presidente Tassos Papadopoulos, però il corpo già morto, quindi cominciamo a dare delle caratteristiche meno macabre all'avvenimento. Comunque, tuttavia, senza scherzare sulla morte altrui, il corpo del presidente Papadopoulos era sparito però dalla tomba dove era sepolto, a Deftera, a circa 15 chilometri da Nicosia, in questo cimitero, e appunto era sparito il suo corpo, ma la polizia ha ritrovato invece i resti del presidente e ha affermato che è stato ritrovato questo corpo proprio sempre nello stesso cimitero di Nicosia durante la notte, dopo una chiamata anonima, quindi delle tracce anonime che hanno avvisato la polizia di quanto stava accadendo. E ovviamente è stata subito avvisata la famiglia che ha identificato il corpo. Restano ancora dubbie le ragioni della sparizione, ma comunque è importante che si sia messo fine a questa sparizione improvvisa. E, io vi lancio a questo punto una nuova canzone e dopo torniamo a sentire.
Dammi passione, anche se il mondo non ci vuole bene, anche se siamo stretti da catene e carne da crocifissione. Presto noi sogneremo distesi al sole di mille primavere, senza il ricordo di questa prigione, di un tempo lontano ormai. Abbracciami e non lasciarmi qui.
Prima di passare ad una nuova novità scoperta da alcuni scienziati, volevo segnalarvi sul sito di Foreign Policy una raccolta di foto essay sulle guerre planetarie, o comunque sulle guerre che sono presenti sul nostro pianeta. Sono delle foto che ritraggono la guerra civile in Africa, ma anche nel sud dell'Asia. Sono 33 conflitti che si svolgono attualmente nel mondo e che purtroppo coinvolgono molto spesso anche dei civili, che tuttavia sono poi coloro i quali hanno la peggio all'interno dei conflitti. Quindi io appunto volevo consigliarvi questa raccolta di foto molto belle, anche se a tratti abbastanza crude. Quindi passiamo a qualcosa di un po' più scientifico e meno insanguinato. Infatti si è sulle tracce del primo cane domestico di piccola taglia ed è stato scoperto che è comparso 12.000 anni fa in Medio Oriente. Ebbene sì, signori e signore, si parla del Chihuahua. Lo rivela il gene per il fattore di crescita insulino simile, tale IGF, che ovviamente tutti sapranno cos'è, che è presente in tutti i cani. Quindi all'ascolto i veterinari, mettete sul vostro taccuino questa piccola curiosità, ma con varianti diverse a seconda delle dimensioni dello scheletro. Quindi questo gene è presente in tutti i cani, però a seconda dello scheletro varia la sua concentrazione. È stata la genetista Melissa Gray che ha analizzato il DNA di cani domestici di grossa e piccola taglia e dei loro parenti selvatici come il lupo e la volpe. Ah, la volpe quindi è un antenato? Oddio, questo non lo sapevo, lo leggo adesso, devo indagare. Quindi la variante IGF1, identificata in tutti i cani piccoli, è presente solo in pochi grandi e nessuna specie selvatica, ma una versione molto simile è stata trovata nel lupo grigio che vive in Medio Oriente. Probabilmente questa regione è il luogo di nascita dell'antenato comune a tutti i cani piccoli del mondo. Voi ve lo immaginate un antenato del Chihuahua che è il lupo grigio? Forse è per questo che abbaiano con i denti fuori, ma oddio, gli rimane poco da mordere. Comunque, al di là di questo, Io volevo passare a delle notizie che riguardano il mondo della musica. Come avete notato, alla fine dei nostri programmi c'è sempre queste notizie musicali, e purtroppo volevo dare la notizia della morte di Mark Linkous, il cantante e chitarrista degli Speckly Horse, che è morto suicida. È una notizia di ieri, 8 marzo. Quindi il frontman degli Speckly Horse si è suicidato, tuttavia a causa della sua depressione che lo affliggeva dal 1996, anno in cui già tentò di suicidarsi con un cocktail a base di alcol e farmaci, che lo costrinse poi in sedia a rotelle per 6 mesi. A confermarlo sono i familiari attraverso il sito ufficiale della Blackhead. Ricordiamo che Linkous ha pubblicato ben 4 album con lo pseudonimo Speckly Horse, oltre ad uno in collaborazione con Fennes e al fantomatico progetto Dark Knight of the Soul, insieme a Danger Mouse, che dovrebbe uscire quest'estate dopo l'embargo imposto dall'etichetta. E a questo punto io andrei ad ascoltare una canzone degli Speckly Horse in tributo alla morte del frontman, e questa è Apple Bat.
Reach the hive and smoke the bees. You could be my friend, you could be my dog, you could be my life, you could be my fog.
Dopo questo tributo agli Speckly Horse volevo dare una notizia di cinema, senza volermi sostituire ai conduttori e alle conduttrici di radiovisione, perché Quentin Tarantino, che ha 46 anni, ha dichiarato ad un'intervista che chiuderà la sua carriera cinematografica all'età di 60 anni, però prima di allora ha intenzione di realizzare diversi progetti, tra cui Kill Bill 3, Western e il prequel di Bastardi senza gloria. Il regista ha anche annunciato che pensa anche ad una commedia romantica e a un gangster movie. Il suo Macaroni Combat ha ottenuto un Oscar per il miglior attore non protagonista, ossia Christopher Waltz. Quindi nel sondaggio, quale film del regista Tarantino preferireste tra Bastardi senza gloria, Grindhouse, Kill Bill 1 o 2 o ancora Jackie Brown, Four Rooms, Pulp Fiction e Le Iene? Io sicuramente preferisco Le Iene, scusate, Pulp Fiction, mi sono confusa, ma a questo proposito rimanderei ovviamente tutto a Radiovisioni. E in chiusura io volevo annunciarvi che i Foo Fighters hanno un progetto per settembre di registrare e preparare ovviamente il loro prossimo album, cosa che ha riferito Dave Grohl, il cantante dei Foo Fighters, ex Nirvana. Grohl, che è anche pronto all'uscita del nuovo materiale dei Damn Crook The Vultures insieme all'amicone Joe Somme, ha rivelato ai microfoni della BBC che i Foo Fighters hanno appena iniziato a buttar giù le canzoni per il loro 7° album da studio. E niente, quindi questa è con l'ultima notizia, io vi volevo salutare, volevo ricordarvi ovviamente www.titolidicoda.org, il blog su Radiofonica, il gruppo su Facebook e tutte le repliche che potete trovare nel palinsesto proprio sul sito di Radiofonica. Quindi seguiteci, se ci avete perso ci sono anche podcast se ci volete riascoltare, e noi ci risentiamo dal vivo la prossima settimana. Saluto Alessandro e Giancarlo, che ovviamente salutano me a loro volta, e tutti quelli che ci ascoltano da casa. Mia madre Cesare saluta Pupazzo Cesare, e niente, ci sentiamo la prossima settimana, un bacio.